ho sempre amato la musica e il canto, compagni di vita che hanno ritmato il mio tempo. E ancora oggi, in questo mio raccontare, non posso fare a meno di rivolgermi a loro per farmi guidare nel dedalo della memoria, affievolita ormai dall'età. Ora che sono vecchia, ho voluto riprendere la storia di una vita per dire che si può sempre rimediare, amare e correggere. L'importante è farlo, e farlo prima che il nostro tempo finisca.
Amico mio, quando a casa tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore.
Lo sento ancora Little Tony. Ci accompagnava nelle lunghe passeggiate, negli abbracci al buio di un cortile e nelle fughe al mare. La vita allora ci sembrava piena di promesse, alla nostra portata. Avevamo 20 anni e un entusiasmo che ci faceva spingere sull'acceleratore. I nostri genitori non poterono fare nulla di fronte al nostro amore sfacciato e ribelle. Amerigo mi faceva impazzire, era bellissimo. Le mie amiche me lo invidiavano tutte, ma soprattutto era quell'aria da ragazzo per bene, smentita dalle sue carezze segrete e sempre più audaci, a renderlo speciale. Sposiamoci, ti prego. La sua voce eccola, con quel tono di supplica e musica per le mie orecchie. Era bello, l'ho detto, lo so, ma lo era talmente tanto che potrei ripeterlo ancora 1000 volte e non sarebbe mai abbastanza. Era moro, alto, fiero e voleva me. «Sì, sì, assolutamente sì», fu la mia risposta a quella domanda tanto attesa. Il giorno delle nozze sembravamo 2 bambini vestiti a festa, ma al ricordo dell'entusiasmo e della frenesia che condividevamo nel nostro letto di giovani sposi, arrossisco ancora. Inevitabilmente, nel giro di poco, rimasi incinta e un bambino presto si sarebbe unito a noi. Anche con il pancione riuscivo a cantare la bambola di Patty Pravo. Se sarà femmina, la chiameremo Nicoletta, il vero nome di Patty, sentenziò un pomeriggio mio marito. E così fu, perché nostra figlia, bella, rotonda e rosa, arrivò a maggio e dalle canzoni cantate a gran voce io passai a sussurrare dolci ninna nanne. La bambina cresceva, vivace, buona indole, ma con un figlio piccolo la vita tra me e Amerigo cambiò profondamente. Eravamo diventati grandi, o almeno io lo diventai, e per questo le nostre strade iniziarono a separarsi. Amerigo, dopo il primo entusiasmo, aveva cominciato a nutrire inconsapevolmente un risentimento sordo nei confronti della piccola per le continue attenzioni di cui necessitava e soprattutto perché ai suoi occhi era il motivo per cui l'avevo abbandonato sulla pista da ballo della vita. E si sa, a ballar da soli ci si annoia. Così mio marito cominciò a guardarsi intorno e non ebbe che l'imbarazzo della scelta. Anzi, a essere precisa, tra tutte le donne che cadevano ai suoi piedi, non si prese nemmeno la briga di scegliere, perché se le prese tutte. Ed eccomi con una figlia piccolina, senza un lavoro e un marito distratto. Amerigo un'occupazione ce l'aveva, ma non si poteva certo definire munifico nei nostri confronti. In quel periodo io ero talmente disperata che non riuscivo neanche a piangere. Le lacrime erano un lusso che non potevo concedermi. Avevo una figlia, dovevo stringere i denti e quando la bambina arrivò ai 3 anni ed entrò all'asilo, ritenni che fosse giunto il momento di cercarmi un lavoro. Una mattina, dopo essermi vestita col mio abitino migliore ed essermi cotonata i capelli, uscì e passai in ogni singolo negozio del quartiere a chiedere se avessero bisogno di una commessa. Non avevo mai lavorato in vita mia, se non in campagna, sulla terra dei miei genitori, ma qui eravamo in città, tra gente raffinata e, anche se non mi sentivo all'altezza, ero pronta a tutto. Non fu facile, ma la sorte mi sorrise, perché dopo non poche porte in faccia, il proprietario di una merceria volle mettermi alla prova. Se riesci a vendere entro oggi tutte le vestaglie che ci sono in quel cesto, ti assumo. Come ho detto, ero cresciuta in campagna dove non si faceva tanto casa alla moda, ma confesso che vestaglie così brutte non le avevo mai viste. Però non mi feci intimorire. Immaginai di avere per le mani articoli sopraffini e uno dopo l'altro riuscii a piazzare quegli stracci. Ancora oggi, che sono vecchia, quando ripenso a quel cesto vuoto, un moto di orgoglio mi scalda le ossa infreddolite. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto, o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà? Sarà quel che sarà. Ed ecco la gioia. Ecco la felicità. Finalmente avevo un lavoro. L'indipendenza conquistata mi faceva cantare a squarciagola la canzone dei ricchi e poveri, che allora si sentiva ovunque. Finalmente non ero più reclusa tra quattro mura di indigenza e potevo provvedere alla mia bimba, lanciandomi nell'incognita del futuro. Sarà quel che sarà. Lavorai nella merceria per molti anni, tanto da avere clienti affezionate, mentre la bambina cresceva e andava a scuola. Nicoletta con il tempo era diventata silenziosa e avevo notato una luce malinconica velarle gli occhi verdi così simili a quelli di suo padre. Soffriva di paure notturne, era molto sensibile ed emotiva e per me, donna pratica e concreta, era irraggiungibile, chiusa in un universo tutto suo che non capivo. E mio marito non mi era certo di aiuto. Di consuetudine usciva al mattino per andare a lavorare e rientrava la sera per cenare e prepararsi per uscire di nuovo. Quando rientrava, troppo spesso dimenticava di lasciare fuori dalla porta di casa il profumo di altre donne e di altri letti. E quando mi fu chiaro che non avanzava amore sufficiente, né per me né per Nicoletta, decisi davvero di lasciarlo ballare da solo sui cuori delle sue fidanzate. Fu questa canzone dei Pooh a darmi coraggio. Eravamo a cena, lo ricordo ancora benissimo, malgrado la memoria slabbri spesso. Voglio separarmi. Non c'è motivo per stare ancora insieme. Vidi Nicoletta contrarsi mentre Amerigo alzava gli occhi dal piatto. Perché? Mi domandò sorpreso. Lo sai, la famiglia è un'altra cosa. E la bambina? Chiese come se lei non fosse presente. Starà con chi desidera, risposi fingendo un'apparente disinvoltura. Vuoi stare con me o con la mamma? Con la mamma, la sentì rispondere con un soffio di terrore nella voce. Va bene, concluse Amerigo un po' offeso, fate come volete. Così impacchettai le nostre quattro cose e ce ne andammo in un appartamento carino in una periferia emergente che non emerse mai, soffocata com'era da ragnatele di strade e case dormitorio. In ogni modo, quel periodo per me fu rivoluzionario. Avevo ottenuto dai miei un prestito per la casa e anche un gruzzoletto da investire. Da qualche tempo avevo messo gli occhi su una minuscola profumeria, un buchino dotato di una vetrina, scaffali, bancone e un piccolo retro con lavandino. Adoravo quel posto e con un piccolo sforzo riuscii a prenderlo. Così, malgrado le lacrime del mio datore di lavoro, mi licenziai e mi misi in proprio. Il salto era fatto. Ero sola, ero giovane ed ero anche imprenditrice. Ora, a guardare indietro, capisco che trovai la forza di separarmi e di lanciarmi nella mia impresa grazie a mia figlia che mi stava vicina, con la fiducia cieca che solo i bambini e i cani sanno riporre negli esseri umani. So che per motivi di tempo non posso essere prolissa e non lo sarò. Vi dirò solo che da allora per me fu solo lavoro, lavoro e lavoro. Sempre sul ciglio del baratro delle cambiali in scadenza, ma pur sempre in crescita. I clienti mi amavano e venivano nel mio negozio oltre che per acquistare prodotti per la cura della loro persona, anche per beneficiare di altri beni immateriali, ma sempre di prima necessità, come l'ascolto e la cortesia. E tanto era l'afflusso che dopo 3 anni dalla mia prima apertura decisi di ingrandirmi. Sapevo che era prevista la costruzione di un centro commerciale e riuscii ad ottenere l'assegnazione di un bellissimo spazio d'angolo con 4 vetrine. La crescita della mia impresa, che rendeva orgogliosi i miei genitori e i clienti numerosi e soddisfatti, divenne così esponenziale. Sentivo finalmente di avere tutto sotto controllo. Soltanto Nicoletta, senza che me ne accorgessi, nel giro di poco sfuggì dalle mie mani e si perse nel mondo aspro e tormentato dell'adolescenza.
Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è.
Lavoravo e con la coda dell'occhio osservavo quella mia figlia lontana su un'isola che mi era impossibile trovare. Aveva perso l'aria rosea e gioiosa di un tempo. Piuttosto sembrava un'adulta rabbiosa che indossava zoccoli, jeans e camicie da notte di sua nonna tenute in vita da un cinturone di cuoio. Mi faceva tenerezza vederla camuffare il suo animo profondo di artista per essere accettata dai coetanei sotto una pesante palandrana di superficialità. Troppo pesante per lei, tanto che spesso mi chiedevo quanto avrebbe retto. E infatti crollò quando arrivò Stefano. Stefano fu un abbaglio, non amore. Padre premuroso di 2 bambini, separato come me e uomo tutto d'un pezzo, si fece largo nella mia vita grazie a questi 3 lasciapassare. Per un po' tutto sembrò andare per il meglio. Poi il suo carattere cozzò drammaticamente contro le asperità di quello di mia figlia. E finì male, con litigi, urla, offese tra loro due e con un addio risentito tra me e lui, dopo che presi in affido i miei nipotini, figli di mio fratello morto quell'anno insieme alla moglie in un incidente d'auto. Insomma, un gran pasticcio che comunque finì, e ripeto, finì male, soprattutto per me. Mia figlia non riusciva a perdonarmi di aver chiuso con quell'uomo, non per le offese e le litigate con lei, bensì per la volontà di tenere con me i miei nipoti. Aveva ragione, per il conflitto tra lei e Stefano non mi ero mossa più di tanto. Speravo che la loro lotta un giorno potesse finire da sola e questa fu la mia condanna. Non avevo saputo proteggerla. Nicoletta, dopo avermi aiutata a sistemare i bambini di mio fratello, accudendoli con amore e con il sorriso sulle labbra, si innamorò di un ragazzo di Roma e andò a vivere con lui.
Io che scambio l'alba col tramonto e mi sveglio tardi nei motel, sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino, è tutto un attimo.
Il timbro caldo e prorompente di Anna Oxa mi restituisce l'immagine di me che piango in macchina di ritorno dalla stazione dopo aver visto sparire in un attimo Nicoletta su un treno grigio. Ora so che si salvò dando ascolto alla rabbia che le ribolliva dentro, che altrimenti le avrebbe avvelenato la vita. Ma allora, quando non ricevevo notizie sue per mesi, il dolore sembrava accecarmi. Fortunatamente le mie attività andavano a gonfie vele e potevo stordirmi di lavoro. Ero partita da un negozio ed ero arrivata ad avere 10 di negozi, tutti floridi, tanto che senza rendermene conto ero diventata una donna importante in città. Avevo lasciato il quartiere della mia prima casa e avevo comprato un grande appartamento in centro. I bambini crescevano, andavano a scuola, erano amati e vezzeggiati dai miei sottoposti, dalle maestre e anche dal prete. La vita non rallentava. E di mia figlia lontana mi arrivavano solo echi sul suo lavoro di scenografa, sulla sua casa, sulle sue amicizie e anche sulla sua decisione di sposarsi. Non riuscì nemmeno a organizzare insieme a lei il matrimonio, come vorrebbe fare ogni madre. Se lo preparò da sola con la mia consuocera, che l'aiutò nella scelta del vestito che le regalò mia madre. Io fui trattata come un'invitata qualunque. Ma fu tutto magnifico, il matrimonio e soprattutto gli anni che seguirono, resi unici dalla nascita dei miei nipoti. Il loro arrivo, come una benedizione, riuscì ad ammansire Nicoletta nei miei confronti. pur essendo sempre emotivamente lontane, l'amore per i suoi piccoli in un modo o l'altro ci unì. Visto che i figli di mio fratello erano ormai grandi e i miei nipotini romani erano dei cuccioli ancora tutti da godere, sentivo il mio cuore attirarmi in quella direzione, ma non mi decidevo a mollare i negozi, finché fu la malattia a scegliere per me. In un attimo dovetti accantonare il lavoro e iniziare cure estenuanti che mi fiaccarono lo spirito e il corpo. E fu allora che accadde il miracolo, fu allora che mia figlia venne in mio soccorso e fu allora che finalmente le nostre anime si toccarono.
Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani.
Era con questa canzone di Grignani che Nicoletta mi dava coraggio mentre mi accompagnava a fare la chemio. Ora c'era lei a vegliare su di me, a guidarmi col suo canto nel labirinto della malattia per salvarmi dal Minotauro. E io riuscii a uscirne, viva. Mi trasferii ad agosto, comprai una casa a Roma vicino a quella di Nicoletta dove, all'occorrenza, avrei potuto accogliere tutti. E tutti vennero. I figli di mio fratello, allegri e chiassosi come sempre, mia madre che a 93 anni brindò la mia salute e i bambini che ebbero regali e coccole in abbondanza. E poi io e mia figlia che finalmente potemmo sentirci in pace. «Ti voglio bene, mamma», mi disse un giorno Nicoletta abbracciandomi stretta come non aveva mai fatto. «E ora che sono vecchia, ho voluto raccontare la storia di una vita per dirvi che si può sempre rimediare, amare e correggere. L'importante è farlo, e farlo prima che il nostro tempo finisca.
I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa l'altra gente, non lo
oggi
sa.
Questa canzone di Jovanotti la cantiamo insieme a voce alta, stonata e anche incerta. Ma non importa, oggi i nostri cuori non battono all'unisono, ma di certo sono entrati in sintonia e abbiamo imparato che malgrado non riusciremo mai a capirci fino in fondo, per noi va bene lo stesso. Perché ricordate, l'amore è anche questo, accettare i limiti l'uno dell'altro e godere di tutto il buono che c'è.